Ciao a tutti amici di Gambe Squali e benvenuti al secondo episodio della terza stagione. Oggi, come al solito, sono in presenza di Zorda.
Ciao.
Ragazzi, salutate.
Ciao.
Ciao.
Sono i nostri fedeli amici, il nostro Micio, il nostro Lorenzo, il nostro Paolo, il nostro Zorda, però tutti con l'appellativo di Zorda. Allora, l'ultimo episodio è andato bene, ovviamente non come i primi, diciamo, i gloriosi della nostra esperienza, ma comunque abbiamo avuto i nostri dignitosi ascolti. Salutiamo tutto l'audience affezionato e partiamo subito con quello che ormai è diventato il classico gioco iniziale, ok? Adesso, siete pronti? Siete carichi?
No.
Sì.
Io dico no.
La risposta giusta era no.
Ah, no, cazzo. Ovviamente ho vinto.
Bene, non era questo il gioco, comunque. Iniziamo. E oggi parleremo di tante cose, molto poco differenziate dal solito e molto poco differenziate tra di loro, quindi diciamo di iniziare con una cosa ancora meno differenziata dal solito, quindi parleremo del gioco serial killer o non serial killer
originale.
Ci piace?
Sì.
Allora partiamo subito con Micio, detto Zorda, che proverà a vincere sugli altri.
Ma cosa vinco?
Allora, no, aspettate, dalla regia mi dicono il gioco è ebreo o non ebreo?
Non giocherò.
Mi dissocio.
Non giocherò a questo gioco.
Mi hanno detto così. È Fabio Fazio. Mi ha detto.
Non l'ha detto Fabio Fazio. Fabio Fazio sta prendendo i milioni alla Rai con i soldi degli italiani.
Allora facciamo così. Ecco, sì. Ok. Ebreo non va bene? Sì. Ok, allora facciamo. Razzista o non razzista?
Va bene
Fabio? Fabio? Ok. No, Luciana no. No, Luciana, non lo sto tradendo. No, ok.
Dai, non ha mai fatto ridere Luciana di Tizietto, tranquillo.
Allora.
Mai.
Iniziamo così. Micio, partiamo con te. Razzista o non razzista? Angelina Jolie.
Non razzista.
Esatto. Il Gabibbo.
Non razzista.
Micio, mi dispiace lo so, purtroppo il Gabibbo ha un precedente penale per aver insultato un maghebrino per le sue origini, proprio perché versava il tè con la natica sinistra e il Gabibbo, diciamo, non avendo le natiche, ha avuto qualche problema, gli ha detto sporco N bastardo. Quindi niente,
se ne vanno sempre i migliori.
Papere!
Adesso continuiamo con Paolo.
Eccomi.
Paolo, sei
pronto? Sì, sono qui.
Aspetta, che a me le informazioni arrivano un po' di ritardo. E non per a causa del podcast, ma dell'alcol. Allora, facciamo un attimo ricominciamo il gioco. Io direi Brad Pitt.
Razzista.
Esatto.
Taglio.
Poi. No, scusa, no, è non razzista. Che cazzo stai dicendo?
Oh mio.
Scusa.
Brad Pitt ha adottato i peggio bambini ovunque.
Appunto, per mascherare la sua.
No, Paolo, è la risposta sbagliata. Mi è confuso.
Ma poi è sposato con Angelina Jolie, che abbiamo detto con Micio che era non razzista.
Appunto, deve bilanciare la.
No, mi dispiace, Paolo, vai. Datti all'ippica.
Ma come fai a sapere che Brad Pitt è sposato con Angelina Jolie?
Lo era, no? Poi si sono lasciati.
Ma perché sai queste cose?
Proprio sulla divergenza del.
Perché leggo Donna Moderna.
Cos'è l'inserto di due ruote?
No.
Te lo danno in omaggio quando compra due ruote.
No, lo danno in omaggio a Vanity Fair.
Ah, raga, comunque scusate, io, completamente off topic, però devo dire questa cosa. Il sabato dopo pranzo, su Italia 1, c'è un programma e si chiama tipo Drive Up. penso sia la cosa più sessista che io abbia mai visto, perché praticamente fanno vedere le macchine nuove e fanno fare tipo dei test drive a tipo influencer o roba del genere, e c'è sta sempre questa scena in cui arrivano sti ragazze che hanno tipo 1,5 miliardi di seguaci su Instagram, allora fanno, adesso ci devi mettere la tuta per guidare, e puntualmente ogni volta dicono qua non abbiamo camerini, quindi ti devi cambiare in macchina, e fanno vedere questa scena in cui questa si spoglia e si mette la tuta. È una cosa imbarazzantissima.
Madonna. Scusa un attimo, ma poi guida anche la donna?
Sì, è quella la cosa imbarazzante.
Però gliela parcheggiano gli altri, eh?
Che battuta! Ok, passiamo a Boris. Boris?
Sì.
Sei con noi?
Sì.
Razzista o non razzista? Sei pronto?
Sì.
Allora, partiamo con Sergio Mattarella.
È razzista. Lapsus,
sbaglio il gioco.
Questo non lo accetto.
Allora, Sergio Mattarella purtroppo non è razzista.
Nipote di Adolf Hitler, come fa a non essere razzista?
Non è vero.
Non risulta dalla regia che è il nostro presidente di una repubblica basata sul lavoro democratica.
È razzista. E ora che l'Italia si dichiari.
No,
l'unico problema, l'unico diciamo intoppo sulla fedina penale di Mattarella è che ha avuto un party abusivo con dei castori. Però Sergio, ti salutiamo, grazie di essere il nostro presidente, ma non sei razzista. Passiamo a Adriano, speriamo che lui l'avrà vinta. Allora,
la prima vittoria della mia vita. Vai.
Partiamo subito con la prima domanda. Gabriele D'Annunzio.
Razzista.
Esatto. Poi Iva Zannicchi.
Aspetta, il gruppo o la cantante?
No, la cantante.
Ah, la cantante allora è non razzista.
Iva Zannicchi.
Il gruppo?
Il gruppo.
No, loro cantavano la manifestazione di Forza Nuova, perciò dire razzisti.
Sì, esatto.
Sì. Ok.
Bravissimo, beh, continuo così. Poi andiamo avanti. Aurora Cuppone.
Non la conosco. Non razzista, dai.
Esatto. Ottimo. Non razzista. Sì, salutiamola, il mio ex compagno di classe. Poi andiamo avanti, vediamo. Marco Del Vecchio.
Lui è razzista, io ho sentito di certe cose. Sì, sì, sì.
Esattamente, ma hai studiato?
Sì, si vede.
Sei preparato? Sì, si vede.
Scusate, raga, non volevo come dire, annichilirvi in questo modo, vai.
Isabella Bufali.
Isabella Bufali ne ho sentito parlare molto male e direi razzista.
Sbagliato.
Cazzo.
Isabella Bufali, notoriamente professoressa di matematica e fisica al liceo scientifico Aristotele, non è razzista.
Ah, ma si chiama Isabella?
Isabella.
E una che si chiama Isabella può insegnare matematica? Cioè, è legale sta cosa?
È legale, sì, mi sembra dal 2009.
Ah, ho capito.
Che cazzo sta da dire?
Non è l'anno in cui abbiamo vinto i mondiali, no?
No.
Sì. Ah, ok.
È anno dei mondiali più 3. Sì, in genere si conta così.
Ma ok.
Va bene, quindi diciamo che Adriano ci aggiudica il primo posto in questo gioco e vince un biglietto di sola andata verso il Tartaro. Allora, andiamo avanti e parliamo di uno dei soliti, diciamo, degli argomenti che in genere non si trattano così spesso tra la comunità. Parliamo di donne, di femminismo.
Uffa!
Allora, parliamo di un evento che mi ha... Allora, io tempo fa ebbi l'onore di vedere questo video su YouTube in cui c'è una donna russa che tira l'acqua in metro a degli uomini che tengono le gambe aperte mentre sono seduti, in segno di, secondo la sua ottica, disrispetto nei confronti di quello che è la femminilità, quindi sedersi con le gambe aperte. ultimamente ho notato anche un'altra cosa, una notizia, che appunto avevano inventato una sedia apposita che impedisce agli uomini di aprire le gambe, perché appunto è dotata di lastre di legno ai lati, che quindi vanno a stringere sulle gambe, diciamo permettendone l'efficacia chiusura, in modo da non mostrare niente che ci sia in mezzo. In questo video c'erano degli uomini che la provavano in modo molto, molto fiero, molto zelante questa sedia, sembravano contenti di stringersi i coglioni. Allora, volevo sapere dal vostro punto di vista quale valenza può avere un gesto simile in tutto quello che è una lotta che noi sosteniamo legittima del femminismo, e soprattutto quali possono essere i costi in termini di coglioni per appunto gli uomini che sono costretti a stringerli. Alza la mano Zorda. Sì, prego. Ho detto prego.
Niente, era divertente perché non si sapeva chi fosse. Comunque, hai riso?
Sì, sì.
Ok, va bene. Era quello. Ok, okay. E quindi diciamo che secondo me il discorso è abbastanza complesso. Perché,
strano.
No, ma perché vanno analizzate queste cose? E secondo me questo però potrebbe essere controproducente per tutte le associazioni che vendono sperma. Nel senso, in realtà l'efficacia dal punto di vista seminale può essere intaccata nel momento in cui tu solleciti dal punto di vista termico, ma specialmente con sollecitazioni cioè in generale se li stringi troppo,
la frizione, posso permettermi, la frizione, direi.
Okay, grazie per il termine tecnico che mi mancava dato che non studio ingegneria.
Tranquillo.
E quindi diciamo che questo potrebbe essere quasi un attacco verso questa industria che magari viene boicottata e che può essere vista come esageratamente.
Quindi si parla di industria del seme, o diciamo in termini più aulici dello sperma. Ecco, quindi potrebbe essere boicottata perché si snaturerebbe quella che è l'efficacia dello spermatozoo nel momento in cui deve penetrare all'interno della membrana dell'ovulo, poiché la frizione e attrito statico o dinamico che sia va a incidere su quella che è la struttura e la compromette. Allora Zorda alza la mano. Sì, prego Zorda.
Ok, perfetto, ho fatto la stessa cosa.
Ciao.
Inizio, perché
sì, perché è divertente, è, sì,
mi fa molto ridere.
Sì, sì, è molto divertente, sì, sì.
Comunque sì, per quanto riguarda diciamo questa idea dello stringere i coglioni, quindi del obbligare quasi a uscire.
Paolo, scusa, no, vorrei un attimo modera il linguaggio, cioè noi non diciamo coglioni qua.
Ah, hai ragione, non posso dire la parola,
scusa, coglioni. Ma perché quindi, guarda, mi hanno chiamato, mi hanno detto che cioè non si può dire così, quindi, capito? Ma perché l'audience anche
quindi non devo dire
sì, coglioni. Sì, no, scusa, non volevo stufarti.
Quindi non coglioni, però testicoli.
No, puoi anche dire palle sudice. Però, cioè, capito, dipende da... Vabbè, vai avanti.
Allora, palle sudice, quindi testicoli sudici, sporchi, pieni di immondizia.
Allora, scusate, io vorrei sottolineare che io mi lavo e mi dissocio da tutto questo.
Ma toglietelo da questo podcast.
Io non ho i coglioni, perciò no, mi dissocio.
E questo lo sanno tutti.
Scusate, ma quindi nel 2020 insomma, sono ancora persone che si lavano effettivamente, cioè che detergono il loro corpo con acqua e sapone barra unguento barra cura barra balsamo.
Vabbè, ma la gente retrograda esisterà sempre, questo
barra.
Vabbè, chi si lava alla fine è solo un rimando nostalgico alle abitudini degli egiziani, cioè alla fine
giustamente, sì, guarda che l'acqua interferisce con 5G.
Sottolineiamo degli egiziani.
No, comunque stai
dicendo, Paolo, quindi, dici.
A proposito di questo costringere, diciamo, il testicolo, entrambi i testicoli, a far fuori uscire lo sperma praticamente la questione è che si va poi anche in questa società, no, del che tende al riciclo, che tende, diciamo, a evitare lo spreco, visto il riscaldamento globale, visto anche la quantità di immondizia che abbiamo, e quindi anche appunto le palle che sono sudice, e proprio per questo. E...
Ma chi sta dicendo?
Disgustoso.
No, di conseguenza, ecco, tutto questo liquido seminale sprecato che nelle strade, pensiamo anche un po' ai nostri bambini, a tutti questi bambini che...
ai bimbi in Africa che muoiono di fame,
no proprio ai... a parte a loro che vabbè
ci distruggiamo, scusate, io non... questa metafora,
esatto, non mi riferivo a questo, mi riferivo proprio a...
che ne so, dici sempre così, non ho mai capito che vuol dire.
No, mi riferivo proprio ai bambini contenuti all'interno dello sperma, cioè proprio quelli, no? Che così vengono gettati da queste sedie in maniera anche violenta.
Ma comunque, scusate, io vorrei sottolineare che lo scopo del sedio non era questo, non era... cioè, il discorso è un pochino diverso, non so come siamo arrivati.
No, il discorso, secondo me, è diverso, ma in un altro modo. Secondo me potrebbe essere una grande opportunità per il genere maschile, perché si potrebbe utilizzare, semplicemente indossando delle mutande con all'interno un liquido, ok? Delle mutande riempite di liquido, si potrebbe utilizzare il calore generatosi dalla frizione dei testicoli, perché palle non si può dire, coglioni non si può dire, quindi diciamo testicoli, e diciamo questo calore potrebbe quindi innescare un moto convettivo all'interno delle mutande che può generare corrente elettrica che ne so, mentre sei seduto in metro, no? Sei seduto in metro su sta sedia con le palle che sfrigolano una accanto all'altra, ogni buca aumenta questo sfrigolio, aumenta il moto convettivo, e tu ti ricarichi il telefono semplicemente, cioè con le palle, capito? Cioè, ti ricaricano il telefono. Secondo me,
aspetta Adriano, scusa, salutiamo proprietà. le numerose buche sulle rotaie.
Ciao buche sulle rotaie. E cioè, secondo me è un'opportunità, sì. Cioè,
perché no? Prova a brevettarlo, vediamo che ti dicono.
Ma ci provo.
Sì, parliamo, ecco, Zorda ha alzato la mano. Sì.
No, io mi oppongo ferocemente a questa pratica proposta da Zorda, perché il liquido seminale, lo sperma, deve essere inculcato, iniettato all'interno della donna con il solo scopo della procreazione.
Oh, ma mica lo devi mettere nel telefono, cioè quello rimane lì.
Quindi lo sperma non deve avere, e sottolineo lo sperma, non deve avere altri usi
e costumi.
Quindi Paolo sostiene l'idea che appunto nel momento dell'eiaculazione si sia già pensato di procreare.
Ma se ce l'hai precoce, come succede? Come funziona? Cioè, devi essere veloce anche a pensare.
E niente,
no,
sedia elettrica.
È che nasce più giovane.
No, capito. C'è l'eiaculazione precoce, sedia elettrica, perché non puoi poi in qualche modo...
Cioè non hai il tempo di pensare, no?
Esatto.
Sì, ma la sedia elettrica, sì, però penso che, cioè, a giudicare l'ultima sentenza, la sedia elettrica per l'eiaculazione precoce è solamente in Norvegia, mi sembra.
Sì, ma dal 2014 si sta facendo una discussione in Parlamento per quanto riguarda non la sedia elettrica, quanto l'iniezione letale sulle persone che hanno le eiaculazioni precoci.
Però mi sembra solo in Basilicata, vero?
Sì, Basilicata e credo anche Puglia, forse.
Ma a Montecoppolo c'è il più grande centro di ricerca.
Ah, cioè, ma ricerca sulla sedia elettrica? O sullo sperma, non ho capito.
No, sui diritti per quelli con i peni piccoli.
Ah, capito.
Ecco. Sì, salutiamo Montecoppolo, bello Montecoppolo. Allora, direi che visto che siamo in tema, stavolta davvero, veramente in tema, parliamo di filosofia. Finalmente qualcosa di semplice e diretto. Allora, parliamo di un certo Wilhelm Reich, che parlava
terzo
di... no, non terzo Reich, ma parlava di, tra le tante cose, parlava anche di nazismo e fascismo, perché lui era solito, diciamo, citare in ballo alcuni problemi sociali. Essendo lui anche di formazione psicologica, va a indagare, diciamo, va a mischiare quello che è il pensiero di Freud con la società. Allora, Reich va a teorizzare un modello di società attuale che si basa sulla sesso-economia. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire sesso-economia? Vuol dire che, secondo lui, dal momento in cui si è generata una società patriarcale, il capitalismo è potuto attecchire. E in questo modo si sono creati tutti i pregiudizi sulla donna e sull'uomo che poi portano a questi conflitti tra minoranze, rendendo anche il tentativo del marxismo di imporsi sull'ideologia capitalista futile, perché la corazza di pregiudizi e di patriarcato era troppo spessa. In soldoni, cosa ne pensate voi di un'ipotesi che la società, appunto, sia fortemente, la società capitalista intendo, quella in cui viviamo, sia fortemente influenzata dalla sessualità? Perché secondo Reich, appunto, la sessualità, lui primo tra tutti a ipotizzare questa cosa, quindi, diciamo, la repressione della sessualità, la subordinazione a qualcosa, abbia un'efficacia importante nel stabilire poi le gerarchie che costituiscono, diciamo, lo schema stesso del capitalismo. Quindi volevo chiedere a voi un'opinione così a naso, so che voi siete ragazzi svegli. Zorda ha alzato la mano.
Sì, no, io volevo fare una digressione a proposito del fascismo, che però non volevo interrompere questo discorso molto bello, quindi ho aspettato. E allora, innanzitutto, vabbè, è tanto che non lo inneggiamo, per cui salutiamo il Duce, ma la cosa è che Alessandra Mussolini ha partecipato all'ultima edizione di Ballando con le Stelle con un con un maestro, un ballerino nero, si può dire nero?
Sì, nero
di colore
come posso dire, tintura
di
tendente al marroncino. Non marrone, marroncino. E
melatonina.
Sono anche paccati varie volte, così in segno di affetto. No, niente, era una digressione che mi sembrava circa.
Noi ricordiamo che la Mussolini non è fascista dal gioco precedente, ricordi?
Sì.
Non è fascista. Non sappiamo se è razzista, però non è fascista, quindi fino a qua, diciamo, possiamo. Allora, io vi ripropongo la domanda, sì. Quindi, quanto la sessualità va a influire sulla mentalità capitalista, a parte i ballerini con tanta
melatonina.
Tanto pigmento, okay. Melatonina.
No, io ribalto la domanda, se posso. Quanto il capitalismo va a influenzare la nostra sessualità?
Oh, ci piace.
Dici. No, io vi faccio una domanda, nel senso.
Sì, però purtroppo non sei Socrate, quindi le domande devi anche dare una risposta.
Devo anche dare una risposta, io direi molto. Nel momento in cui entri in quel circolo vizioso di tendenza assoluta verso il guadagno, verso ciò che è materiale, che è, diciamo, fisico, verso questo desiderio di accumulo, diciamo, entri anche a far parte di quella schiera di individui formati secondo questa mentalità condivisa, appunto, dalla massa, e quindi, diciamo, entri in quella serie di processi sociali che ti portano a dover incarnare determinati tratti in base al tuo genere, quindi a dover appunto assumere quella che viene definita identità di genere, dover avere.
Pensa che questo ribaltamento che tu adesso hai intuito è stata la risposta degli sociologi che hanno studiato Marx alla domanda di Reich. Quindi effettivamente hanno ribaltato anche loro la domanda, perché, come sappiamo, Marx parte prima dal prodotto. Quindi hanno posto, comunque, diciamo, possono essere due elementi che si autoinfluenzano. E volevo aggiungere, appunto, per magari rendere la domanda più pertinente, che è proprio la repressione inferta dal pater familias, della società patriarcale, alla repressione sessuale, a rendere poi la popolazione, la massa, che Reich ritiene responsabile di tutti i mali del mondo, è bisognosa di avere un leader che, come farebbe un padre che reprime la sessualità, fornisce uno sfogo ideale. Quindi, secondo te, quanto è tastabile questa cosa tra i nostri contemporanei e tra la nostra società, che comunque si ritiene essere una società abbastanza evoluta?
Beh, posso dire che secondo me avere un leader come Conte per, come si può dire, consumare tutte le proprie necessità su di lui, diciamo, se capisci quello che intendo, secondo me è fondamentale. Voglio dire, pensa se a posto di Conte avessimo avuto uno come un leader come Salvini. Come fai tu a consumare quel tipo di necessità su Salvini?
Qui tu dici che la libido in uno che può essere Conte si sfoga più facilmente. Ecco, volevo chiederti a proposito, tu hai mai avuto il desiderio di avere Conte nel tuo letto?
Lo dice il nome stesso.
Conte.
Con te, sì.
E insomma... Facciamo finta di non aver sentito e sono aperto a nuove proposte. Ecco,
soprattutto aperto a Conte.
Comunque io in realtà volevo solamente proporre un aneddoto su William Reich, che è stato un grande sostenitore del complotto degli UFO, il fatto che effettivamente gli Stati Uniti nascondessero dei reperti alieni a tutto il resto della popolazione mondiale, e che effettivamente, tra l'altro, riteneva gli alieni responsabili del processo di desertificazione della Terra, che fosse semplicemente un modo per conquistare il nostro pianeta.
Sì.
Questo, diciamo, che secondo me in qualche modo può essere anche una riprova del fatto che la psicologia non è una vera scienza e che porti a avere degenerazioni di questo tipo.
Sì, ma va anche detto che gli UFO sono ritenuti di essere tra i primi repressori della sessualità.
Vero, tra l'altro, sì.
Da notare il rapimento delle mucche nei campi di grano, che comunque
dei contadini è fondamentale.
Hanno il doppio delle mammelle dei normali esseri umani.
Sì, sì, il doppio, quindi ne hanno quattro. Parlo per quelli
che non
si destreggiano con la matematica o che non hanno mai visto mammelle, una mucca da latte, si intende. Va bene, finita questa digressione, su cui penso a quest'ora della sera non ci siano più cose da dire, volevo spegnere un attimo lo spannum del discorso per arrivare a WikiHow. Allora, bellissima enciclopedia su ciò che è pratico, ciò che, diciamo, ci può porre in dubbio riguardo alle nostre azioni. Ecco, WikiHow è lì per dirci cosa fare, come fare, con tanto di illustrazioni. Allora, noi cerchiamo, appunto, visto il successo del podcast, come creare il tuo podcast, quindi cerchiamo suggerimenti. Allora, il primo metodo è prima di registrare. Vediamo se riusciamo a seguire queste tappe noi in genere. Prima di registrare, decidi il tuo podcast.
È un po' vago, cosa vuol dire decidi il tuo podcast?
Scrivilo per non dimenticare, crea una bozza o una struttura per prendere nota degli argomenti da discutere e da promuovere.
Assolutamente fatto.
Lo facciamo sempre, infatti i nostri podcast non sembrano mai improvvisati. Tantomeno assumiamo alcolici nel corso della registrazione. Io, quindi diciamo che
nebrioschi.
Questo però te lo potevi anche non dire, guarda.
Ecco. Perché in caso non lo sappiate, Adriano assume regolarmente dosi importanti di brioschi. Vuol dire, magari ha mangiato pesante, no.
Non mangio da una settimana.
mangio solo brioche. Quindi diciamo che sul primo punto diciamo poi secondo punto scegli l'attrezzatura che userai per produrre il tuo podcast. Quindi la maggior parte dei podcast includono un Microsoft Dio.
Mi dissocio, santo padre.
Un microfono, un mixer o magari un nuovo computer. Potrei acquistare per circa 100 euro valuta europea diversi pacchetti per i podcast.
Allora, noi dei Pokémon.
Noi i nostri podcast li realizziamo con una fetta di culo e maionese, perché diciamo che di questi strumenti poco ci appartiene. Wikiao, per questo momento non ti siamo dediti.
Non dimenticare allora, l'amore che dediti. Caratterizza i nostri podcast. Tanto
l'amore,
siamo dediti all'amore.
Dediti all'amore.
Sono molto dedito all'amore.
Dedito all'amore.
Vabbè, strozzatevi. Allora, il terzo punto è: scegli il tuo programma. Se hai un Mac o per gli amici Mac, puoi registrare con GarageBand, ma noi non siamo servi del capitalismo, quindi usiamo
né tantomeno un garage,
perché nel senso adesso chi è un garage?
Chi non vorrebbe essere un garage? Parla
per te, io sono un garage.
Io e Micio siamo in una band, andate a sentirci, grazie Lightning in the Abyss su tutti i social. Niente, voglio ammazzarmi, scusate.
Vero, non ascoltate la trap.
Ok, allora, non ascoltate... Oh, mi dispiace. Allora, ecco cosa parliamo dopo. Allora, scegli il tuo programma. Vabbè, su questo noi siamo Zencaster, salutiamo gli amici di Zencaster. Creare un podcast, prepara il tuo contenuto. Ma l'avevamo già fatto prima?
Dio. Lo devi fare più volte.
L'avevamo anche scritto, se non sbaglio, vero?
Potresti preparare un copione di quello che devi dire all'inizio del programma. Io non mi preparo i copioni manco per bestemmiare, non vedo perché dovrei fare un contenuto. Diciamo che è una cosa che risulta più immediata all'improvvisazione, quindi Wikiao, nel senso, magari ha poca esperienza. Registra l'audio del tuo podcast, fino a qua speriamo di arrivarci. Salvare i file audio.
Li salvo,
sì, in genere... Spero di salvarli in tempo, perché mi è successo più volte che cadessero in rovina. E poi bisogna dare un tag ai file, va bene. Creare un feed RSS, che non so cosa voglia dire, e vaffanculo. A posto così, grazie a Wikiao, utile come al solito. Parliamo di musica.
Ush, baby.
Parliamo di musica. Allora, Sfere... Sì, stasera, solo stasera parliamo di musica. Allora, Sfera e Basta, cosa hai combinato, nostro caro amico poco italiano, perché non sembra italiano? Allora, cosa ha fatto Sfera e Basta? Un nuovo album che ha battuto record incredibili di numero di ascolti in tot ore di tempo, che non mi sono scritto perché me ne sbatto la ciolla, però ha diciamo pubblicizzato i suoi prodotti nel mercato mondiale, a Times Square, in Inghilterra, in Francia e anche in Montenegro. Quindi diciamo un attimo, Sfera e Basta, possiamo anche definirlo nuova icona italiana
della musica,
no, musica internazionale, no, mondiale, no, speciale, no, anale,
no.
Quindi Sfera e Basta ha fatto questo nuovo album. Allora, questo nuovo album l'abbiamo sentito, giusto?
Ah, io l'ho sentito, però non penso a
niente. Io pure. Ah, io un paio di canzoni.
No, certo, l'ho sentito. Vabbè, facciamo finta che l'abbiamo sentito tutti. Io l'ho sentito davvero, Mirio l'ha sentito davvero.
Io ho sentito un paio di canzoni. Pensiamo?
Un paio di canzoni. Boris, manco con l'idea.
No, perché è uscita la tua di Network.
Scusate ragazzi, escono album migliori, io perdo il mio tempo ad ascoltare e ad analizzare quelli.
Paolo era troppo intento a sentirsi la colonna sonora di Sailor Moon, quindi diciamo che siamo noi gli unici ascoltatori. Ecco, cosa ne pensate di questo album?
Secondo
che
me...
Che emozioni vi è suscitato e... Sì. Vai.
Che ha alzato la mano. Io in realtà sono particolarmente contento che la musica italiana stia andando in questa direzione sempre molto sperimentale, con suoni nuovi e temi trattati. In generale penso che Sfera sia riuscito a raggiungere una maturità artistica che gli permette non solo di fare pezzi che spingono particolarmente, ma anche di essere un pochino più introspettivo e sì, di variare sound. Per dire, in un pezzo di cui adesso sfortunatamente non ricordo il titolo, riesce addirittura a iniziare con un riff di chitarra che probabilmente non so, l'avrà
mixato. Non è facile, diciamo, che non è facile, non è facile, perché comunque la chitarra è uno strumento che o impari a 6 anni
o non impari più,
non impari più.
No. Tra l'altro poi è uno strumento che ha ben di base 6 corde, quindi cioè nel senso finché sono 4-5, però 6 sono tante.
No, scusa un attimo, ripetiamo, 6 corde, cioè 6,
Noi abbiamo 5 dita, 6 corde diventano...
Cioè, 5 dita...
Io ne ho 10.
Cazzo.
Fanno io.
Oh, lo ci hai pregato. Allora,
quindi, qual è il...
Ha
cercato di rivoluzionarsi e di espandere i suoi orizzonti. Appunto parlavo di quello splendido riff di chitarra mixata da Rocione o qualcosa del genere.
Ha 4 dita? Facciamo un carico difficile.
Non abbiamo mai sentito, veramente, neanche quando i concerti la spaccano non si sente così male. Quindi, vabbè, l'unico artista che però va detto, va premiato, perché nella copertina lui ci ha messo SE, che sono le iniziali di Sfera e Basta, con il simbolo del dollaro e dell'euro. Se lui, quando ha scelto il suo nome, ci ha pensato a una cosa del genere, io gli faccio gli applausi e davvero gli auguro tutto il bene della vita.
È vero, cazzo, non è una cosa da poco. Cioè, dollaro e... cioè, non è che ha scelto lo yen.
No.
La lira, proprio il dollaro e l'euro, perché sono SE, cioè, regà, qua siamo a livelli. Zorda, si è alzato la mano.
Baby, tu eres mi trap, baby, tu eres mi trap queen, ehi, baby, mi fai più dell'alcol, mi fai più della weed, ehi.
Ecco, allora, io appunto in questo, proprio grazie Paolo che hai anticipato la mia citazione, volevo proprio parlare dei contenuti, perché se c'è veramente, al di là delle influenze rock anni 70, operistiche, mi sembra di aver sentito anche qualcosa delle nozze di Figaro, se non sbaglio nel quarto brano. Quarto brano, vero? Nel momento in cui finisce il brano non si sente più niente, allora quella è la stessa pausa che utilizzano le nozze di Figaro, in cui non suonano. E appunto volevo precisare i contenuti, perché i contenuti sono ciò che davvero distinguono un brano di successo da un brano qualsiasi. Allora qui si parla di cose che, diciamo, coronano la nostra esistenza nel modo più... non parliamo di amore e morte, queste cose che, insomma, cioè chi ne parla da 2020, parliamo, cioè, di soldi e puttane.
No, scusa Gabriele,
mi è sfuggito perché ho visto l'immagine di un dugongo e io ho una certa lo so, scusa, soldi e tipe,
così le definisce, penso sia questo il gergo, no?
Sì, le tipe, acronimo di tanti ippodromi
per
Adriano.
Ma raga, comunque io non so se vi è sfuggito il chiaro riferimento al paroliberismo nella canzone intitolata TikTok. Ve lo ricordo, cioè, l'avete notato, no?
Certo, assolutamente.
Sentite qua, ditemi se questo non è proprio futurismo pieno. Senti, allora, nel traffico schiaccio sport, perché allora si stava diffondendo l'automobile, quindi nel traffico schiaccio sport, wow, sport, scr, fanno bu, tu fai bla bla bla, faccio scr, il mio nuovo AP che fa tic tic toc, toc toc brr. La tua BBB dice sì, ma ti fa come? Quando sta con te dice no. Regà, è un genio. Portare di moda il paroliberismo a distanza di quasi un secolo per me è geniale. Il successo te l'è meritato.
È vero.
Scusa, ma perché voi non abbiamo colto la situazione a Zhang Tum Tum?
Esatto, capito? È proprio quello.
Cioè, è veramente... cioè,
Ma io sono contento che a livello metrico si riesca finalmente ad uscire da quegli schemi che davvero limitano la fantasia di un artista. E soprattutto il fatto che, facendo una citazione, spero che qualcuno la colga, il significato è un sasso in bocca al significante di una parola. Diciamolo.
Basta, l'ho detto.
Non ho capito, che avete detto, scusate?
Che scrivere cose con significato non ha più senso nel 2020.
Non ha più senso? No. Come essere simpatici, insomma. Chi c'è? Adesso, nell'allacciamoci a un motto che da tempo riecheggia nel nostro...
No, quello secondo me valeva solo nel 2019, nel
2020. Allora, secondo me, allora io ero solito dire che nel 2019... la simpatia non conta più di tanto, nel senso ci sono tanti altri termini per cui valutare una persona, però io sono propenso per riportarla al 2020 anche. Voi che ne pensate?
No, basta che apri i polpiti, sei diventato retrogrado.
Adoro inventarmi qualcos'altro. Perché...
Vai a fare bububù.
No, comunque, sì, al di là di questo, ecco, definiamo un attimo il termine simpatia. Perché cosa succede quando si conosce una nuova persona? Una nuova persona si dice, beh, sì, dai, d'altronde è un ragazzo simpatico. È un ragazzo simpatico. Allora, cosa vuol dire ragazzo simpatico? Nel senso che quando lo vedo non vorrei cavargli gli occhi, oppure quando lo vedo mi fa veramente ridere e penso di poterlo considerare come mio amico. Cioè, che significato ha il termine simpatico? Ecco, mi voglio appellare a una persona, appunto Adriano Zorda, il soprannome Zorda, che molto spesso pensa di essere simpatico. Volevo un attimo sapere, secondo te... Sono un pezzo di genio. Voglio sapere, per te che senso ha la parola simpatico?
La parola simpatico metti un po' in difficoltà, perché adesso vorrei dire qualcosa di simpatico, ma avendo tu detto che io non sono simpatico, qualsiasi cosa dico...
Poi non l'ho detto. Tutto, per te cosa vuol dire simpatico, visto che molto spesso pensi di essere...
Aspetta, ci viene... in aiuto il nostro amico dal mondo animale, cioè il vocabolario Treccani.
Ok, appena dimostrato.
Aggiungo il troll in sorta.
Diciamo che mi ha contrattaccato come farebbe l'armatura Sakurenzo.
Lo stavo per dire io, ti giuro.
Comunque è arcilindromagico.
Vabbè, armatura Sakurenzo mi distrugge, quindi...
Sempre arcilindromagico ti fa più male.
Zitto. Piaggio. Va bene. Quindi... Abbiamo detto che simpatico non vuol dire nulla nel 2020, abbiamo detto che Sfera e Basta è...
Non vuol dire grande...
No, io volevo portare, ecco, sempre riguardo a Sfera e Basta, un'ultima cosa. Un'equazione... che diciamo tra i più grandi matematici della contemporaneità è stata approvata quasi come dato scientifico. E l'equazione soldi tipe successo. Allora, che succede? Quando un cantante trap si mette in gioco, parla di soldi.
No, non è vero. Soldi... Non è vero.
Sì, nel momento... Oh, ma che ti vuoi mettere contro l'opinione dei matematici?
Fratello, non è vero, allora, questa canzone. C'è una tipa che chiama da 4 giorni sopra il mio iPhone. Metto scarpe a tennis, le laccio strette e scappo dai cops. Ora i soldi sono puliti, ma prima no. Dov'è che parla
allora,
di soldi?
Qui ti voglio dire proprio, nel momento in cui un trapper non è famoso, parla di soldi. Che succede? Parla di soldi che non ha. E nel momento in cui parla di soldi che non ha, gli arrivano i soldi. Con quei soldi può parlare delle tipe, perché le può comprare, fottute meretrici, le può comprare con i soldi, e quindi può parlare di soldi e tipe. A quel punto, secondo l'equazione, avrà anche molta invidia e rabbia da altre persone che appunto contestano la sua posizione di successo tra soldi e tipe. e a quel punto potrà combinare i tre termini dell'equazione soldi soldi, tipe e invidia. Ecco, su questo si gioca appunto un panorama di composizioni musicali quasi infinito, perché si può parlare di soldi che comprano tipe invidiose, si può parlare di soldi che invidiano le tipe, si può parlare di tipe che invidiano i soldi, si può parlare di invidie che tipano i soldi, cioè le opzioni diventano infinite. A quel punto un trapper è totalmente formato e con questi tre argomenti può creare una sfilza infinita di canzoni con cui aumentare appunto la sua notorietà. Ecco, questa è diciamo l'equazione che cerca di spiegare i principi della realtà, perché ormai la realtà è questa. Bene, io direi che siamo a 45 minuti. Io volevo aggiungere un altro po' di pepe, un qualcosina, qualcosa che vi viene in mente adesso, di spontaneo e di indeciso.
Fanno bu bu bu, tu fai bla bla bla.
No? Ecco, Zord ha alzato la mano, sì.
Torpedine è sicuramente una delle personalità più, come dire, influenti e interessanti, specialmente si è occupato di questo campo e ha individuato proprio Torpedine un'altra variabile di questo.
Scusa Paolo, signor Torpedine,
signor Torpedine, mi dispiace, e un'altra variabile di questa equazione che è talvolta, lo dico magari a bassa voce perché può turbare elementi più sensibili, che è la droga, che praticamente cosa fa? Può essere comprata con i soldi e crea diciamo una situazione per cui è più facile andare con le tipe che quindi diciamo mangiano i soldi, li rimettono in circolo, e quindi questo va a creare ancora più argomenti per la trap, ma chiaramente è un meccanismo che ancora diciamo sta è in fase di elaborazione, quindi numerose menti come quella del signor Torpedine e il suo diciamo entourage stanno studiando questo nuovo diciamo questo nuovo fenomeno che probabilmente porterà la trap su un livello superiore e quindi ancora migliore di quanto sia adesso, nonostante sia...
Sì, però se non sbaglio ci sono ancora degli studi da compiere al riguardo, sì, perché certo. Comunque l'assegnazione del Nobel, sai com'è, cioè l'anno scorso pure per noi è stato così, quando ci hanno dato il Nobel, e l'assegnazione del Nobel è sempre un processo abbastanza critico, quindi prima di confutare in questo modo una teoria bisogna un attimo verificarlo sperimentalmente.
Certo, assolutamente, certo. Stiamo parlando di una ricerca avanguardistica e estremamente settoriale.
Sì, ma quello su cui ti voglio rassicurare è che comunque il comitato tecnico-scientifico si sta drogando a dovere, quindi sta un attimo sperimentando appunto questa variabile, sta assumendo potenti dosi di metedrina appunto per verificare se la droga può influire in questo modo. Quindi ti rassicuro su questo che la scienza è qui per noi, la scienza ci supporta, la scienza è la scienza. Ok,
no, allora un'ultima cosa volevo, ecco, proprio per evidenziare diciamo questo aspetto, queste delle tracce di questo aspetto nelle canzoni trap, posso citare Sciroppo cade basso come l'MD, io non cado in basso, sono ancora in piedi, puoi trovarmi il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. E qui vediamo anche il senso ermetico della frase, che manca il sabato e la domenica.
Questo comunque è un ignorante, non dice venerdì, dice giovedì, sempre sulla stessa wave.
No,
aia.
No,
lo dice, nella frase, lo dice nella frase dopo.
Micio, si sarà perso un'anafora per strada, forse capita in questi casi. Comunque no, effettivamente poi ecco, sì, Boris, sì.
No, scusate, io dato che non parlo tanto tempo vorrei esprimere la mia opinione riguardo al fenomeno sfera e basta, in generale al fenomeno trap, ragazze e soldi. Io se c'è una cosa di cui sono grato a Sfera Ebbasta è che fortunatamente non sta facendo niente di interessante, tutto molto alla moda infatti viene sentito, ma nulla di interessante, e lo devo ringraziare di questo, perché così quando creperà non ci romperanno più le palle contro la sua merda di musica.
E quindi ragazzi ci troviamo nel finale di questa puntata. Sfera, tu non hai sentito nulla, e dopo vale, diciamo
di musica penso.
No, effettivamente diciamo che forse Lorenzo non riesce ancora a comprendere questo messaggio, forse sei ancora troppo giovane, forse non hai i soldi, quindi non capisci. E comunque io vi ringrazio per l'ascolto, nessuno sarà mai arrivato a questo punto.
Sì, io saluto gli amici del mare.
Salutiamo gli amici del mare. Comunque, ripeto, se siete arrivati fino a questo punto o vi stai annoiando o il vostro livello di attenzione non è stato corrotto dall'apporto di contenuti mediatici di questa generazione, quindi avete la soglia dell'attenzione più alta del normale, oppure siete falliti, grazie di averci ascoltato fino a questo punto e noi vi salutiamo e buonanotte. E ci sentiamo a una prossima puntata di Gambe Squali, tra parentesi PS, ci sarà qualcosa di nuovo, anche se so che la tradizione no, stavolta è vero. Anche se sì, ti dico di sì,
io sono un fiero conservatore e non voglio che cambi.
Va bene, e non vuoi che cambi, ma noi siamo così, siamo di successo già così, no, successo cioè nel senso 100 ascolti,
successo, fama, soldi, puttane, yeah.
Buonanotte a tutti.